Bene, allora passiamo al punto successivo, punto 4 e 5. Magari facciamo una, diciamo, sì, vabbè, presentazione diversa, discussione magari una. Ecco. Presidente, questo punto è passato, questi due punti sono passati in commissione.
Grazie Presidente. Allora, il punto 4 sì, è stato discusso, votato e approvato a maggioranza. Il punto 5 invece è stato solo discusso ma non è stato posto in votazione, in quanto mancante di un documento abbastanza importante, il parere dei revisori ci è stato consegnato in corso di commissione, la cui poi lettura ha fatto sì che fossero chieste delle delucidazioni direttamente ai membri del collegio, perciò è stata fatta la discussione ma non è stato poi posto in votazione.
Un attimo solo, è quello che ha presentato, è la risposta a quello che avete...
Prima si discuteva un punto precedente, mi sono permesso di fare un giro fra i tavoli, certo. E ho consegnato a tutti quello che era la richiesta che era partita come seconda commissione su mandato di tutti i membri presenti, di richiedere delle delucidazioni in base a un capitolo, diciamo, del parere espresso. Stamattina ci è arrivata la risposta che ho consegnato a tutti.
Bene, grazie. Allora, darei la parola all'assessore per illustrare il punto numero 4.
Allora, il punto numero 4 è relativo al riconoscimento di un debito fuori bilancio a seguito di eventi atmosferici e quindi conseguentemente lavori e interventi d'urgenza, eventi atmosferici del 29/10/2018 che, come è noto, hanno causato cadute di alberi pericolanti e costretto, diciamo, i servizi del comune a fare una ricognizione di urgenza, ma soprattutto una immediata attivazione di servizi per la rimozione di tutto ciò che in particolare nel settore, diciamo, arboreo presentava pericolosità. Quindi a seguito di questa urgenza si è provveduto ad approvare con la giunta dell'8 di novembre un verbale con il quale venivano riconosciuti questi lavori per un importo complessivo di 57.300 euro relativi a tutte la rimozione, taglio e smaltimento di quanto detto. Ovviamente non c'era il tempo in quella seduta di provvedere ad una immediata variazione, che invece è stata fatta per trovare le risorse in bilancio con le variazioni. Ecco perché anche il Presidente ha proposto di accorpare due punti, in quanto la copertura finanziaria relativa a questa spesa è identificata tra le variazioni che si può andare ad illustrare successivamente. In particolare, entrando quindi in merito al discorso delle variazioni, tra le variazioni in conto capitale si può, come si vede, c'è una maggiore entrata. Ora scusate, ma i numeri tutti a memoria non li ricordo, di 350.000 euro circa, relativa all'alienazione di aree in diritto di superficie, tre delle aree occupate da ripetitori telefonici. Nel precedente variazione di bilancio la previsione di entrata era stata ridotta a 630.000 euro base d'asta, che invece si è, diciamo, rivelata più importante come cifra e quindi è stata aggiudicata per 915.000. tra l'altro atto che si dovrebbe concludere il 5 dicembre con la stipula del contratto e l'incasso da parte del Comune. E quindi in sede di variazioni sono state assegnate e ripartite queste risorse in base a subentrate necessità, tra cui in primis la copertura di questi interventi per somma urgenza. In merito appunto a questa maggiore entrata, le valutazioni politiche e finanziarie che si sono fatte avendo a disposizione questi importi sono state quelli soprattutto di andare a finanziare tutte quelle attività più urgenti e soprattutto impegnabili entro il corrente anno al fine di anche evitare avanzi d'amministrazione. Quindi, detto questo, le variazioni in entrata per alienazione di ripetitori, la cui importo specifico è di 314.000 euro, sono stati destinati a lavori di intervento sugli edifici scolastici per 171.000 euro, ulteriori 30.000 euro sempre per arredi scolastici e attività in genere, nonché i 57.300 euro per la somma urgenza, 17.000 su impianti semaforici e altri importi minori per varie attività e varie necessità. Questa è la variazione più significativa per quanto riguarda la parte in conto capitale. Per quanto invece riguarda sempre le variazioni che sono state analizzate un po' una per una in commissione, fondamentalmente si può partire. Io lascerei, se siete d'accordo, in ultima analisi il commento sulla maggiore entrata e sul fondo legato al parere dei revisori, così si affronta complessivamente alla fine del discorso. Ci sono alcune variazioni non significative ai fini del bilancio, in quanto sono semplicemente degli spostamenti paritetici da un capitolo a un altro. Per esempio, violazioni amministrative 50.000 euro si trovano come maggiore entrata, ma il capitolo sanzione ambientale da famiglie vede una riduzione della stessa cifra, perché gli incassi e le attività sono state spostate da un capitolo a un altro, ma non hanno influenza sul nostro bilancio. Ci sono per quanto riguarda invece maggiori necessità finanziarie cifre relative a attività da parte del sociale. In particolare la cifra più significativa è una maggior spesa di 45.000 euro per supporto ai minori. Come sapete le amministrazioni hanno da parte del Tribunale l'assegnazione di minori individuati in difficoltà per i quali c'è l'obbligo al mantenimento, ma non mantenimento in famiglia, ma la sistemazione in strutture specializzate che hanno ovviamente un costo giornaliero importante. Quindi l'aumentare di queste situazioni di difficoltà e di minori affidati ha portato ad una maggiore spesa da parte dei servizi. Come un'altra maggiore spesa sono circa 37.000 euro, sono un maggior contributo da versare all'ASL a seguito del mantenimento dei servizi indivisi stabilito dalla conferenza dei sindaci a seguito di un minor contributo da parte della Regione. La Regione ha dato un finanziamento ridotto per mantenere i servizi svolti. La conferenza ha deciso di ripartire proporzionalmente ai comuni il costo comunque totale del servizio. Ci sono poi alcune variazioni per quanto riguarda la postalizzazione o servizi dei tributi. Queste maggiori spese sono dovute ad una, diciamo, intensificazione dell'attività di accertamento che ovviamente deve essere spedito per raccomandata, come anche le sanzioni codice della strada, e che quindi prevedano inevitabilmente un maggior costo. Abbiamo una ora ovviamente per quanto riguarda poi le spese di personale, c'è una riduzione complessiva per circa 60.000 euro sul costo del personale. Ci sono tutta una serie di capitoli e questo a seguito di cessazioni di alcuni dipendenti, trasferimenti o assunzioni, si sono determinati, insomma, ratei di economie su alcuni capitoli, oltre al solo parziale utilizzo del fondo nuove assunzioni, che ha, diciamo, un'economia di 40.000 euro rispetto allo stanziato iniziale. Mi sembra, a parte ho saltato, diciamo, nella altra cifra sempre di parte corrente che vede, le altre due voci, diciamo, che vedono un incremento, sono le spese per utenze e le spese per informatica. Su queste diciamo che fondamentalmente i costi non si discostano particolarmente da quelli dell'anno precedente. Avevamo previsto delle economie in sede di previsioni di bilancio, ritenendo soprattutto per le utenze si potessero perfezionare e attivare servizi che non hanno visto il loro completamento, per cui diciamo che complessivamente i capitoli delle utenze, ancorché un incremento in questa fase di variazioni per circa 70.000 euro complessivi, sono in linea con quelli dell'anno precedente. Mi sono invece dimenticata, quando esponevo le variazioni in conto capitale, di segnalare il finanziamento di 200 e qualcosa mila euro per quanto riguarda l'acquisto definitivo dell'immobile del Bucci. Questo immobile era stato acquistato alcuni anni fa con un pagamento rateale che prevedeva circa 80.000 euro l'anno, salvo errori, e con una rata finale a inizi 2019 di 210.000 euro. Questo 236, ho trovato la pagina, tutti a memoria, numeri ricordo, abbiate pazienza, e abbiamo ritenuto, avendo la disponibilità di questa maggiore entrata, ancorché il pagamento ne fosse previsto nel marzo 2019, di andare a finanziare e a coprire questo importo anche cautelativamente, visto che anche questa è una spesa non discrezionale. Dunque, veniamo a parlare della variazione in entrata che poi ha determinato i chiarimenti richiesti ai revisori, è quella relativa ad una maggiore entrata di 200.000 euro dal recupero evasione IMU. Contestualmente è stato incrementato il fondo crediti dubbia esigibilità di 93.000 euro, come prevede la normativa sulla contabilità armonizzata, che obbliga ad accantonare circa il 50% a fondo in maniera, diciamo, da garantire il comune dall'amministrazione in caso di mancata, diciamo, in caso di questi accertamenti. Nella nota che hanno fatto i revisori e a seguito anche di chiarimenti chiesti all'ufficio, è emerso che di questi 600.000 euro di accertamenti IMU, circa la metà, circa 300.000 euro, sono a carico di una società per la quale è in corso la procedura, diciamo, è fallita. Abbiamo verificato che il Comune ha già attivato e esperito tutte le attività relative alla insinuazione al fallimento. I revisori nel parere hanno evidenziato appunto questo, chiedendo chiarimenti circa la, diciamo, l'attività svolta dall'ente verso il Tribunale e suggerendo anche la, diciamo, la possibilità di creare un diverso accantonamento. Il chiarimento, oddio, ora ve lo ridico, ah, eccolo, scusate. A seguito appunto dei chiarimenti chiesti in commissione, c'è stata una mail ai revisori, poi magari illustrerà meglio i dettagli il Presidente, i quali rispondono dicendo che ritengono congruo l'accantonamento, ritengono congruo complessivamente il calcolo del fondo che gli è stato mandato, tuttavia in fondo alla loro nota esprimono questo: pur esprimendo parere favorevole, si è ritenuto di evidenziare l'opportunità di valutare la previsione di un accantonamento maggiormente significativo per i crediti oggetto di accertamento che per entità e natura appaiono avere maggiori difficoltà per la loro riscossione. Ora io su questo apro una parentesi che va al di là della decisione da prendere, se costituire, se fare un emendamento, quello che poi passo la parola, diciamo, al Presidente della Commissione. Vorrei evidenziare solo questo, che purtroppo per l'ente i crediti di questa natura non sono solo questi, è la costituzione del fondo che copre complessivamente il 50%, a mio avviso rientra in quella che è l'assoluto rispetto della normativa e dei rischi che si assume l'ente. Forse questa è una cifra importante, ma credo anche sia un fallimento dove qualche possibilità di recupero da parte dell'ente ci possa essere. Detto questo, passo la parola al Presidente o non so chi vuole intervenire in maniera per approfondire, visto che così eravamo rimasti nella commissione.
Se posso dare un contributo per la discussione, magari apriamo ora, diciamo, le domande e poi nell'intervento, se il Presidente della commissione vuole intervenire come Presidente e poi come consigliere, penso, insomma, non ci sia problemi. Ci sono domande? Parte lì, prego.
Più che domanda è una richiesta sull'ordine dei lavori, nel senso, ora io non ho stampato il testo della delibera proprio che votiamo ora, numero 5, sì. Però credo ci sarà scritto nei deliberata, o meglio nei richiami il parere come allegata del parere dei revisori. Io chiedo, siccome è stata fatta una richiesta ufficiale in commissione, se la Giunta è d'accordo che venga modificato il testo e venga messo agli atti della proposta di delibera anche il successivo chiarimento fatto dal Collegio dei Revisori come integrazione al documento presentato in data 27 novembre, quindi richiamandolo esplicitamente in delibera e poi mettendolo agli atti come allegato successivo.
Allora. Sì, vabbè, quello è il punto 9 della delibera, però ecco, possiamo inserire, se la Giunta è d'accordo, si può inserire alleghiamo come è un'integrazione al parere dei revisori. Al punto numero 5, credo. Sì, il punto è il numero 5. Il punto è il numero 5.
Punto numero 5, visti allegato 1, vista allegato 2, allegato 9, parere dell'organo
dove c'è
dei
il parere
revisori.
Dei revisori si integra.
Allegato 10, mail di chiarimenti da parte dei revisori.
Allora, no. Martellini chiede di integrare agli atti l'ulteriore chiarimento giunto da parte dei sindaci revisori. Perfetto, in data odierna e da allegare alla delibera. Va bene? No, chiedo, Sì, ovviamente firmata dal diciamo, questa mail è stata mandata, almeno per chiarezza ci si scrive che questa mail è stata mandata dal presidente del Collegio dei Sindaci Revisori. Perfetto. Sì, sì. Secondo me si può. Sì, l'ha considerato come un emendamento o secondo me non è un emendamento, è proprio un'integrazione. Esatto, quindi no, io. Perfetto, ok.
Credo che poi, ecco, votando così com'è, con queste integrazioni, indipendentemente da come si voti, implicitamente lo accettano, ecco, a questo facevo riferimento.
Bene, grazie. Ci sono ulteriori domande? No, mi sembra di capire. Ci sono interventi? Come presidenti, certo, poi ovviamente prego. No,
come presidente, diciamo, prima ho accennato un attimino quello che abbiamo fatto, perché chi era presente in commissione ci siamo trovati a discutere questo punto 5 appunto senza il parere. Al momento in cui è arrivato abbiamo sospeso la seduta 5 minuti per leggerlo, che mi sembrava un documento importante per poter prendere una valutazione in merito. Nella lettura a quasi tutti i membri presenti in commissione è rimasta qualche perplessità sulle modalità con cui era steso questo verbale. I presenti in commissione, c'era l'assessore, c'era il dirigente, anche loro ovviamente leggendo per la prima volta questa cosa non sono riuscita a dare, come si può dire, tutte le delucidazioni richieste. È stato deciso comunemente che fosse richiesto fosse mandato una mail a loro per chiedere quelli che erano i punti un pochino più così, e io vi ho mandato, tutti ci avete la mail che è partita e la risposta è stata avuta. So se poi ha fatto il comune anche altre richieste o quant'altro. Di fatto ci ha risposto a quelli che erano i quesiti, cioè chi ha ricevuto le cose che in prima battuta non aveva avuto, cioè la certezza e la documentazione che il comune si era insinuato come creditore nel fallimento, e praticamente ha, come si può dire, utilizzato altri termini solo alla fine per andare a eventualmente consigliare di eventualmente tener conto della particolare natura di questi crediti. perché se uno può leggere un attimino il testo del primo verbale, c'erano alcune cose che avevano suscitato delle perplessità. Io ho avuto la risposta, credo nell'interesse di tutti, mi ritengo soddisfatto della risposta che ho avuto e sia di quello che ci ha detto l'assessore, che intanto altri documenti sono stati mandati, e che quello che è di fatto una raccomandazione prudenziale, come ne sono state e ne vengono fatte in continuazione in tutti i casi in cui un organo è tenuto a di controllo è tenuto a dare di fatto un parere, però non ci impone, mi sembra, degli obblighi. Basta, io non c'ho per ora non ho altro da dire come presidente di commissione.
Bene, grazie. Ha chiesto di intervenire Ghioni, prego.
Sì, solo per una precisazione, visto che sono anche in commissione. Prima di tutto un ringraziamento anche al presidente che in questi due giorni si è prodigato per avere questa precisazione, che a mio avviso è quanto mai anche a chi l'ha richiesta naturalmente, che a mio avviso è quanto mai opportuna, perché per esempio io ignorantemente, ma mi sembra anche di aver capito che in commissione non ero il solo, l'avevo interpretata più come un appostamento contabile più che un discorso di sostanza. Inoltre questa precisazione ci dice anche un'altra cosa, che questi crediti laddove erano indicati nel parere generici su una procedura fallimentare, ma di cui non si conosceva l'esatta appostazione, diciamo come iter nella risposta, nella precisazione viene sottolineato o comunque viene indicato che c'è già una un'insinuazione al passivo fallimentare, se non ho letto male, quindi è già stata presentata, quindi anche quella indicazione del parere, secondo me, pur essendo tutte e due, sia il parere che la precisazione, che danno diciamo un accantonamento cautelativo, diciamo, come raccomandano, diciamo un accantonamento cautelativo, viene a mio avviso un po' annacquato da questa precisazione. In altri termini, laddove leggendo il parere così come l'abbiamo letto tutti in commissione appena arrivato, poteva avere un grado diciamo di preoccupazione maggiore, perché c'era scritto, se non vado errato, che senza successivi atti in tribunale. Ora nella precisazione prende favorevolmente atto della presentazione della domanda di insinuazione, quindi anche questa diciamo questo invito che viene fatto dai revisori, secondo me viene un pochino a essere attenuato rispetto alla prima versione.
Bene, grazie. Ci sono interventi? Carbini, prego.
Grazie Presidente. Ma anche io ho partecipato ai lavori della Commissione, quindi non è che voglio ripetere cose già dette in quella sede, e ringrazio anch'io il Presidente della Commissione e naturalmente il consigliere anche Martellini, che ha insieme a lui sollecitato una presa di posizione del Collegio dei Revisori, che credo abbia definitivamente chiarito la questione, che non era del tutto chiarita, devo dire, nel parere che essi avevano rilasciato, quando si parlava, leggo testualmente, qualora si trattasse di crediti generici, ma vista la particolare natura dei crediti, cioè riferiti a società fallite, sarebbe maggiormente opportuno un accantonamento specifico. Qui si dice di più, non si dice un accantonamento specifico, si dice un accantonamento ulteriore, e quindi non si ritiene capiente il fondo crediti dubbia esigibilità, perché questo viene detto. E quindi mi chiedo, e chiedo all'assessore, se non fosse stato il caso appunto di un ulteriore accantonamento. Nel parere però ci si dimentica che i revisori dicono un'ulteriore cosa prima, e anche qui leggo testualmente: dalle informazioni verbali non scritte reperite presso il Comune in sede di predisposizione del parere, il saldo di cassa è oggi negativo di circa 400.000 euro, e il raggiungimento dell'obiettivo del saldo positivo entro il termine dell'esercizio è legato, quindi entro il 31-12, è legato a un'alienazione il cui atto di formalizzazione di incasso è previsto per il giorno 5 dicembre prossimo. Quindi logicamente i revisori dicono: io ti rilascio il parere, però è un parere vincolato al fatto che il 5 dicembre ci sia l'effettivo incasso, quindi assegno o bonifico a favore del Comune. Bene, sì, però diciamo, oggi è il 29 di novembre, loro hanno rilasciato un parere il 27 di novembre, vincolato al fatto che il 5 di dicembre, altrimenti il saldo di cassa rimarrà negativo. Ecco, al nostro gruppo è sufficiente queste due affermazioni dei revisori, e direi che la mail arrivata oggi e rilasciata dal Presidente di Collegio ce ne dà un'ulteriore riprova, che probabilmente una prudenza ulteriore negli accantonamenti sarebbe stata provvidenziale, e quindi questo ci conferma ancora di più che il nostro voto non può che essere contrario a queste variazioni di bilancio. Grazie.
Grazie. No, dopo siamo nel dibattito. Ci sono ulteriori interventi? Bene, se non ci sono ulteriori interventi, diamo la parola all'assessore per la replica finale.
Allora, per quanto riguarda il saldo di cassa, fortunatamente, come emerso nella comunicazione di stamani e proprio in data odierna, sono entrati 150.000 euro, dei quali non speravamo nell'incasso quest'anno, quindi già il saldo di cassa oggi da 400 è passato a 250, e comunque il 5 è confermato questo contratto, per cui il funzionario dovrebbe tornare con assegno di qualcosa meno di 900, perché è già stata versata la cauzione, che il 6 sarà versato nelle casse del Comune. E comunque devo dire che con un saldo ad oggi di 250 negativo, e comunque tutta IMU, TASI e TARI da incassare, qualora anche non ci fossero queste entrate straordinarie, mi sento sufficientemente tranquilla per quanto riguarda questo aspetto. Per quanto riguarda l'osservazione dei revisori, Devo dire, il nostro, quest'anno il Comune ha accantonato poco meno di 1 milione di euro a fondo crediti dubbi esigibilità. Questi oggetto di questa variazione, consideriamo questo, che a fronte di 600.000 euro di accertamenti ne sono stati incassati 120.000, 118.000 e 300 sono accantonati a fondo, quindi insomma, bisognerebbe veramente che il Comune non ne incassasse praticamente niente, non solo quelli della procedura fallimentare, ma neanche gli altri relativi ad altri accertamenti. Devo dire inoltre che non abbiamo messo come scritture alcuni accertamenti che sono in corso, ma che quasi sicuramente entro l'anno partiranno, relativi a accertamenti sui passi carrabili, nonché un contenzioso che dovrebbero essere circa 50.000 euro, nonché un contenzioso di 400.000 euro sempre per l'IMU, non con una grossa azienda, proprio non riportato in bilancio perché oggetto di un contenzioso, cosa che avremmo potuto benissimo iscrivere con il relativo accantonamento. Quindi mi sento di dire che, fermo restando le raccomandazioni dei revisori, fermo restando che la prudenza sicuramente non è mai troppa, ma che le scritture non sono state fatte avventatamente e inventando entrate. Ecco, a questo proposito vorrei anche dire che quando è stato fatto il bilancio di previsione, se voi andate a vedere variazioni particolari su entrate ordinarie di IMU, di addizionali, di TASI, negli ultimi anni non sono state, credo mai o se non importi minimali, oggetto di variazione. Questo proprio a dimostrare che quando si fanno le previsioni si cerca di farle attinente all'incassato degli anni precedenti per non creare disallineamenti o difficoltà di bilancio quando si vanno a fare le variazioni. Quindi al di là della difficoltà ora, tutto sommato credo creare una posta, il bilancio ce lo consentirebbe, ecco, quindi mi sento di lasciare un po' anche al Presidente della Commissione l'ultima parola sul parere dei revisori, se è sufficiente o meno.
Non avete titolo a esprimere nessun, non sta certo a me nella Commissione, non si è votato perché basta, fine. Poi siamo nel Consiglio Comunale, io ho agito per conto della Commissione ritenendo di fare una cosa anche secondo me fatta bene, perché si è avuto due chiarimenti rispetto a quello che c'era scritto. Intanto ci diano di valutare l'opportunità e l'accantonamento specifico è sparito, cioè non c'è nessun'altra voce, semmai diceva di incrementare quello, però non credo che debba io in ultima analisi dire sì, scusate ma...
a finire l'anno. Allora, apriamo le dichiarazioni di voto. Martellini, prego.
Sì, grazie Presidente. Utilizzo questi 2-3 minuti della dichiarazione di voto che non cambiava al netto del chiarimento.
Scusi consigliere, faccio una precisazione, sono le dichiarazioni di voto del punto numero 4.
Ah.
Perché sennò per non fare confusione.
No, allora mi astengo.
Chiedo scusa. Ci sono dichiarazioni di voto per il punto numero 4? Non ci sono. Bene, Mettiamo in votazione il punto numero 4, riconoscimento debito fuori bilancio a seguito dell'evento atmosferico del 29/10/2018. Un attimino. Favorevoli. 10. Contrari. Tutta l'opposizione. 5. Il provvedimento passa a maggioranza. Di questo punto è richiesta anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli. 10. Contrari. 5. Perfetto. Tutta l'opposizione. Anche l'immediata eseguibilità passa a maggioranza. Apriamo le dichiarazioni di voto del punto numero 5. Chiedo scusa e do la parola a Martellini.
Grazie Presidente. No, dicevo, utilizzo questi 3 minuti di tempo per fare 2 considerazioni, per motivare il voto contrario, che comunque non sarebbe cambiato al di là al netto della motivazione ulteriore che hanno fatto i revisori. Per fare un'osservazione molto semplice, siamo a fine corsa, credo sia una delle ultime variazioni di bilancio che approviamo. E il lavoro è stato fatto in commissione, tra l'altro in maniera molto, credo, approfondita, credo corretta, e questo ne do atto al Presidente della Commissione, che è un po' quello che sarebbe che avremmo dovuto fare un po' in tutto il percorso che abbiamo fatto in questi anni di legislatura. Ci ha fatto ripetere ancora l'ennesima volta che in queste scelte, come una variazione di bilancio come questa, che ha delle caratteristiche particolari, questo lo devo dire in maniera molto chiara, perché io 10 anni sono in questo Consiglio, effettivamente è la prima volta che vedo un parere dei revisori, che ne abbiamo visti tanti con osservazioni di carattere però molto generico. Questa effettivamente è la prima che vedo in cui si fa una chiara invito all'amministrazione ad operare in maniera diversa o comunque difforme, nel senso che in maniera molto esplicita rispetto a quella invece ha operato la struttura, anche al netto del parere favorevole. Io credo che avremmo dovuto avere più tempo, e il fatto che questo parere sia arrivato il 27, proprio nemmeno il dirigente ne era a conoscenza, ci deve far riflettere un attimino sulle scelte che andiamo a fare, non solo in questo momento, ma in qualsiasi scelta che opera il Consiglio sugli atti di bilancio. Io non so se in questi 2 giorni o in queste ore in cui abbiamo avuto questo chiarimento, al di là del fatto, non entro nei tecnicismi, però credo un supplemento di riflessione sia stato fatto, abbia avuto questo senso anche all'interno della struttura. Non so se tecnicamente era possibile, è tuttora possibile fare quello che hanno richiesto. Una cosa è certa però, che, e questo anche a tutela degli atti che noi votiamo in Consiglio Comunale, sarebbe opportuno che venissero fatti nei tempi previsti dal regolamento. Ripeto, poi ognuno si assume le responsabilità degli atti che vota, però a maggior ragione, questo lo dico con dispiacere, non so se sarei in grado ad oggi anche se fossi politicamente coerente con quelle scelte, di votarlo con cognizione di causa, perché il tempo in questi atti è assolutamente, non è una variabile indipendente, è una variabile dipendente. E il fatto è che i revisori, e questo per una collaborazione che è normale ci deve essere tra maggioranza e minoranza, come emersa in sede di commissione, che poi il lavoro dovrebbe fare il Consiglio di supporto e di controllo agli atti della Giunta e della struttura tecnica, è un esempio che credo sia lampante, al di là del merito della variazione, che comunque, e qui sono d'accordo con Francesco Carbini, un po' di preoccupazione ce le pone, perché credo che purtroppo, ma questa è una situazione che conosciamo benissimo, fare i conti all'euro per sapere se il bilancio di cassa, il fondo la cassa è positiva o negativa, purtroppo non è un bene per qualsiasi ente e qualsiasi società che ha un bilancio. Quindi a maggior ragione credo, e credo ancora, anche se siamo a fine corsa, che proprio per la situazione strutturale che ha questo ente sarebbe opportuno che tutti lavorassero in maniera molto più con un supplemento in più, perché ripeto e concludo, è imbarazzante che in una commissione che questo sono d'accordo il Presidente, l'ha detto in maniera, l'ha detta a microfoni aperti, non sapeva quando convocarla, perché non siamo mai in grado di sapere se il momento in cui viene convocata ci sono tutti gli atti disponibili, e questo non va bene, non va bene per non tanto per i consiglieri, ma per la dignità dell'ente che rappresentiamo. Per questo motivo, con dispiacere, con questo appunto che faccio, esprimo il voto contrario del nostro gruppo.
Grazie. Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto? Non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto. Bene, allora mettiamo in votazione il punto numero 5, articoli 175 e 193 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Favorevoli? 10, tutta la maggioranza. Contrari? 5, tutta l'opposizione. Il provvedimento passa a maggioranza. Di questo punto è richiesta anche l'immediata esecutività. Favorevoli? 10, contrari? 5, tutta la minoranza. Sì. Perfetto, allora anche questo punto passa con la maggioranza. Il sindaco deve uscire per motivi personali.